sia Mompracem, settimanale avventuroso di letteratura. Kader Ben Ali è nato in Marocco nel 1975 e vive in Olanda dall'età di 4 anni. Per Fazi Editore sono usciti nel 2005 La lunga attesa e nel 2007 La vedova spagnola. Ne parliamo con lui in lingua italiana durante la Fiera Internazionale del Libro di Torino. Vorrei che raccontassi agli ascoltatori qual è precisamente il lavoro di Malik.
Sì, Malik è una sua impresa è ascoltare alla gente che pensano che hanno perso la loro anima, hanno perso la loro autenticità, hanno perso il loro, diciamo, carattere principale da cui siamo convinti che tutti lo abbiamo. Tipo il fatto che diciamo la cosa che ci fa, che ci distingue dagli altri. E questi gente hanno l'idea che in questa epoca, in questo tempo, non riescono più a toccare questi radici della loro propria identità, del loro proprio benessere. E vanno a Malik Ben perché lui si definisce come un guardiatore dell'anima, come tradotto in italiano, un guardiatore dell'autenticità. E vanno da lui per parlare. Nel base, la cosa che fa Malik Ben è ascoltare la gente, le loro proprie cose del malessere, ascoltare che cosa c'è dentro le parole, che cosa c'è nel silenzio del loro lamento, si può dire. E questo è un po' suo ruolo, diciamo, spirituale in un paese, in un continente, in un mondo che non è più, diciamo, spirituale, che è più o meno materialista che spirituale. E tutte queste gente hanno l'idea che hanno perso la loro spontaneità, la loro vivacità a questa idea del materialismo. E vanno da Malik Ben per parlare su questa cosa e sperano che siano anche a un certo punto guarito. Però perché lui è diventato uno che si occupa dell'anima. Perché? Perché lui è andato in un barca a fare questo grande viaggio nel Mediterraneo per cercare la propria storia vera dei suoi parenti con cui lui è cresciuto, l'hanno educato, eccetera. Però non ha mai capito perché queste due gente che sono che hanno fuggito il loro proprio paese dittatoriale, perché sono andati via, perché che storia c'è lì. e lui va in questa barca in fuga, no, non va in fuga, cercandosi diciamo il destino, la storia del suo proprio parenti. Però sulla barca incontra la spagnola, la vedova spagnola, che è un personaggio molto autentica, si può dire. Per me, quando l'ho scritto, lei per me significava molto la storia di Europa, l'idea dell'avanguardismo, combattersi per un proprio idealismo, pieno di avventure, pieno di storie, anche pieno di amore per questo ragazzo che si imbarca sul SS Latina. E da questo punto in cui lui incontra questa spagnola, capisce anche pian piano che sta a diventare un uomo, che sta a diventare qualcuno che si può anche aprire ad altre gente, e di questa esperienza con la spagnola impara anche come si deve ascoltare, come si deve ascoltare per sentire diciamo la verità nel silenzio, nelle cose che non dicono le gente, ma forse la portano nella loro anima e non riescono a esprimerlo nella loro vita sociale o privata, eccetera.
Senti, nel romanzo La lunga attesa c'era un bambino non ancora nato che aveva il dono della veggenza. In questo romanzo c'è Malik che ha il dono della parola. Mi sembra che la componente magica, onirica, sia molto importante nei tuoi libri. Vorrei che me ne parlassi.
Perché io comincio sempre con una prima frase. La frase deve essere un racconto, e sono anche io anche spero che non posso scrivere se le parole non mi portano via, cioè non mi portano in un mondo diverso, un mondo che non conosco ancora, un mondo di mischie, un mondo anche dove la lingua diventa un bastardo, se si può dire, un carnavallo di umorismi, di umori, di carattere. E questo è molto importante per me. Io ho usato sempre la lingua per guarire qualcosa che non si può guarire, perché io sono venuto dall'immigrazione, sono cresciuto in Olanda non con una doppia identità, però più con doppie lingue, l'olandese fuori, il berbero marocchino a casa. Come si fa con questo, diciamo, ricchezza? Che cosa devi dire? Devo dire, per un scrittore è bella. Se tu sei cresciuto con due o tre lingue, vuol dire che puoi sempre, diciamo, cambiare registro, cambiare velocità, forse inventare una parola usando le fonti del tuo madrelingua, o forse anche con la lingua in cui tu sei educato, mettere una nuova parola nella tua lingua di madre. E tutto questo mi ha affascinato sempre, diciamo, mi ha spinto veramente a scrivere, a scrivere quello che non era scritto, perché per me essere cresciuta a Rotterdam, in Olanda, con tutte queste storie della famiglia, i miei parenti stavano sempre parlando degli altri, delle altre famiglie, facevano tutte queste chiacchierate sulla gente che nello stesso momento erano un paio di mille di chilometri lontano, in un altro paese. E questo, come bambino, ragazzo crescendo, mi ha sempre, diciamo, un po' stupito. E io ho detto sempre, secondo me, quando sento queste storie, loro lo dicono, mi le raccontano, però io penso che queste storie non sono ancora finite, devono essere messo devono essere ancora essere finito, diciamo. Loro dicono a me le storie. Loro pensano che sono delle storie, diciamo, finito, però io concluso, però io penso, stato pensando sempre, no, non è ancora concluso, devo ancora scrivere il fine, diciamo, o forse anche il cominciamento di questa storia. E quando tu senti un sentimento così, nel quel momento un scrittore si nasce. Questo è il momento in cui il scrittore si spinge da te, si dice, qui c'è un scrittore che vuole, diciamo, rompere. Non rompere la storia, no, voler definire in un modo nuovo la storia e finirlo.
E quindi in qualche modo la, come dire, la passione per le storie è quello che ti spinge a scrivere?
Sì, molto, so, perché se non c'è una storia non c'è un libro, però per me è una cosa strana, se tu vedi la lunga attesa che comincia con se tu vedi il primo frase della lunga attesa, anche vedi la prima frase del Vedova Spagnola, trovi subito che la prima fase è molto importante e si può anche dire che tutto che si può dire sul libro è già messo nella prima frase. E io vivo sempre in cerca di un primo frase per cominciare il libro. Devo dire, io mi sento come uno che ha sempre due o tre libri nella sua mente, nel suo universo. Ci sono pronto due o tre libri da scrivere. Però mi manca solo una cosa, un frase, un inizio, mi manca e lo sto cercando, un frase bello, emozionante, po' sinistro, però non lo trovo ancora. Però so che se io trovo questo primo frase per cominciare, sicuramente il resto, diciamo, sì, del libro ci sarà scritto.
In tutti e due i romanzi il rapporto tra genitori e figli è molto importante. Racconti sempre di seconde generazioni, emigrate, figli di immigrati, insomma, ecco, però vorrei che mi spiegassi perché questi genitori rappresentano un mistero per i loro figli.
Primo, perché rappresentano mistero per me? Perché sono per me mistero, perché io ho guardato sempre i miei genitori come gente da un altro mondo, con le loro abitudini, rituali, loro dominanza anche tradizionale. Ho pensato sempre di qual pasta siete fatti, come siete fatti, che cosa avete imparato, come era il loro rapporto con vostro genitore. Diciamo, questa è un po' la curiosità di tutti i ragazzi, ma nel stesso momento c'era anche un altro argomento, perché era così per me importante conoscere molto molto bene perché la famiglia di me è come è, perché è una famiglia in immigrazione e sono andati via da Marocco, si sono trasferiti in Olanda, hanno cominciato quasi per caso per farsi una vita, sempre pensando dopo due o tre anni ritorniamo, non l'hanno fatto, hanno portato da Marocco i bambini, altri bambini sono nati, sono cresciuti e lì si trova una nuova sorta, una nuova forma di una famiglia in immigrazione, con un piede lì nel Marocco che attraversa il mare Mediterraneo e un altro piede sulla terra olandese, buio e freddo, e lì si dice: ma perché? Che cosa costruisce una famiglia? Che cosa vuol dire un padre? Che cosa vuol dire una madre? Che cosa vuol dire il legame tra figlio e tra sorelle e fratelli? Cosa vuol dire questo? Questo mi ha sempre, diciamo, io, anche se non voglio scrivere qualcosa sulla famiglia, anche se non voglio mettere loro, diciamo, posizione su discussione, nel fine della storia torno sempre a cercare un nuovo legame con il tema di essere e di partiene a una forma di gruppo, diciamo. Il primo gruppo è sempre la famiglia, sì, e attraverso la famiglia c'è la solitudine, perché lo scrittore è frutta la solitudine, deve essere solo per scrivere, e in una strana maniera quando mi sento molto in solitudine e quando sono pronto a scrivere crea sempre delle persone che mi possono accompagnare, diciamo, in questa solitudine. Thank you.
θα με χάσει καμιά πατρίδα και με τα χέρια μου και την καρδιά μου φτιάχνω τσατηριά στα όνειρά μου.
Tutti i personaggi della Vedova Spagnola sono degli esuli, non solamente i genitori di Malik, ma anche tutti quelli che lui in qualche modo incontra. Sono delle anime solitarie, appunto, eh?
Sì, molto. Questo è... Io trovo una tristezza enorme in essere solo. Io trovo una tristezza enorme in non avere delle radici proprie. Io trovo una tristezza enorme in questo... cerca a un proprio identità. Questo cerca lo dobbiamo tutti fare, però io quando ero ragazzo crescendo a volte mi sentivo triste perché non avevo la capacità di definirmi in un modo, diciamo, normale. E normale vuol dire quello che dicono che altre gente che è normale, e per me l'esilio è uno che non riesce a definirsi in una relazione con gli altri, sta sempre con sua tristezza di non di esilio, ma con su tristezza, su melancolia della solitudine. E nel questo libro La Vedova Spagnola ho messo questo tema di essere in fuga, di essere in cerca, di essere in asilo al suo massimo, si può dire. Ma anche nella lunga attesa c'è anche molto questa idea di personaggi che tutti si cercano un loro proprio posto, loro proprio potenzialità nel loro piccolo mondo.
Ecco, le donne immigrate sono quelle che fanno più fatica in queste storie a trovare il loro posto nella nuova...
Sì, perché hanno più responsabilità, prendono anche più responsabilità, lo trovo già quando io vedo mie sorelle, che ce l'ho tre, si vede sempre che sono più pensano più a che cosa, che ci sono le conseguenze. Sì, il mio fratello fa questo, che cosa vuoi dire se io non faccio questo? Sono molto più, diciamo, punto verso il futuro, si può dire, e meno come fanno i figli sul, diciamo, sull'avventura di fare delle strane cose, e anche avere questo diciamo, cercare sempre a fuggire dalla responsabilità, una cosa che fanno i fratelli più che le sorelle. Però nel stesso momento io sono cresciuto con la mia madre, la zia, le sorelle, però anche le sorelle di mia madre erano sempre il capo della famiglia. Anche se il padre prende posizione più dominante, il padre è sempre dipendente del ruolo della madre, e questo anche l'ho osservato, si può dirlo, quando ero un ragazzo crescendo, ho sempre visto che per mio padre e mio madre c'era sempre questa idea del ognuno il suo ruolo tradizionale, ognuno il suo responsabilità, però in questa responsabilità c'è sempre la madre che prende più responsabilità e anche che si fa anche più fatica, perché non solo al lavoro della casa, al lavoro con l'esteriore, però anche dei figli. Io ho visto mio madre avere dei figli, 4-5 figli in 10 anni. Ho visto quanto, diciamo, ho visto la sofferenza silenziosa. Lei non dice mai io soffro perché ho avuto 9 figli, devo ancora recuperare. No, continua, diciamo, a resistere e essere forte, però una sofferenza c'è.
Senti, la lunga attesa racconta anche in qualche modo della società olandese multiculturale, mentre invece in questo romanzo mi pare che la società olandese sia meno importante, no? Il contorno, perché? Che cosa è successo?
Sì, come scrittore da tempo a tempo si cambia il tema, perché La lunga attesa è un libro grande in cui ho messo tutto quello che volevo raccontare sul mio infanzia, cresce a Rotterdam e sul tema del multiculturalismo, tutte queste cose che sono abbastanza mostruoso per mettere in un libro in un periodo molto corto, l'ho tutto messo nella lunga attesa e poi ho detto non scrivo più per 10 anni un libro sull'Olanda. Però come si sa non si deve mai fare promesse così, perché nel fine si scrive comunque una cosa su Olanda, o comunque si scrive una cosa legato all'autobiografia.
Niña de mi corazón.
Avete ascoltato Monpracem, settimanale avventuroso di letteratura. Noi torniamo in onda la settimana prossima, sempre alle 17.30. Potete riascoltare le interviste all'indirizzo www.romanzototale.it/monpracem e scriverci un'email all'indirizzo monpracem@women.it. Le sigle di apertura e di chiusura erano di Andrea Illuminati e di Andrea Biagioli, che ringraziamo come sempre. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao. Thank you.